Oggi 8 marzo e qui mi rifaccio ad un libro scritto da Tilde Capomazza e Marisa Ombra, 8 marzo, una storia lunga un secolo. Questo libro, tra l'altro edito dalla Jacobelli, racconta anche di miti e di riti che sono nati con l'8 marzo, ma in particolare ci svelerà se davvero l'8 marzo coincide con quella tragedia. Ricordate, ne avrete sentito parlare, dell'incendio in un'industria e della morte di quasi 100 donne. Si sa però che dall'inizio del secolo la data dell'8 marzo segna una ricorrenza dal valore simbolico molto ampio e anche se negli ultimi anni è stata ridotta a festa, o meglio a rito consumistico, resta comunque un'occasione per fare memoria proprio tra le generazioni. Il volume è accompagnato da un DVD che presenta rare e storiche, preziosissime immagini e interviste a protagoniste poi della politica italiana degli ultimi 50 anni. Noi abbiamo intervistato Anna Maria Crispino, direttore di Leggendaria, Libri, Letture e Linguaggi e direttrice della collana di saggistica Workshop e della collana di non fiction Frammenti di Memoria, sempre della Jacobelli. Sentiamo che cosa ci ha raccontato a proposito della data dell'8 marzo. Prego. Dall'inizio del secolo, l'8 marzo, questa data segna una ricorrenza ad altissimo valore simbolico, ma dietro a questa data ci sono anche alcuni misteri. Lo troviamo nel libro di cui ci parlerà Anna Maria Crispino, un libro scritto da due autrici che un po' hanno fatto anche la storia del movimento delle donne.
Sì, sono due autrici, entrambe protagoniste, diciamo, del movimento delle donne negli ultimi 40 anni e come dire, sono partite da una curiosità da storiche, cercando di andare a capire dove era nata questa certezza, che poi certa non si è dimostrata di essere, di questa ricorrenza legata al famoso incendio della fabbrica di New York, in cui le operaie di un numero imprecisato, 123, 127, 92 a seconda delle varie versioni, erano rimaste intrappolate. E questo perché alcuni studi di storiche americane avevano a loro volta indagato su questa storia senza riuscire a rintracciare né l'evento cardine di questa narrazione epica della nascita dell'8 marzo, cioè il grande incendio in cui erano morte tante donne, né tantomeno la fabbrica a cui ci si riferiva continuamente. Quindi, scavando tra documenti e archivi e altre fonti, diciamo, dirette e indirette, le nostre due autrici si sono rese conto che in realtà, più che un fatto storico, la ricorrenza dell'8 marzo era un evento mitico, un evento che era diventata, come dire, narrazione ricorrente, e si sono chieste quindi molto opportunamente, a mio avviso, perché c'era stato bisogno di creare questa narrazione così potente, così commovente, così ricorrente peraltro in diverse parti del mondo occidentale e non. E quindi il perché stava proprio nello spirito che ha da sempre animato i movimenti delle donne, sia in Oriente che in Occidente, diciamo un po' a tutte le latitudini, che era quello di prescindere in qualche modo dalle appartenenze politiche, dai quadri generali, dalle ideologie, si sarebbe detto un tempo, per mettere al primo posto sempre la necessità dell'unità di tutte le donne. In questa frase di tutte le donne sta un po' la chiave di questo mistero svelato. Quella narrazione così potente serviva esattamente a staccare l'8 marzo dalla sua reale origine, che risale, diciamo, alla seconda e alla terza internazionale, quindi legata, diciamo, a un preciso campo politico, e farla diventare invece un evento che potesse unire tutte le donne.
Il Novecento è stato il secolo delle donne, ma non è stato regalato loro nulla.
Assolutamente, poi questa profezia oppure questo giudizio conclusivo del secolo che hanno dato alcuni storici del secolo delle donne è tutta da interrogare, così come quella altrettanto famosa del Novecento come secolo breve, dipende un po' dai punti di vista. Certamente la condizione di vita e i diritti, così come oggi siamo abituati a definirli, delle donne nel corso del Novecento sono straordinariamente aumentati. Sono cresciuti in termini di cittadinanza, di accesso al lavoro, di accesso all'istruzione, e queste tre chiavi, diritti di rappresentanza, accesso al lavoro, accesso all'istruzione, sono ancora le tre chiavi che le organizzazioni internazionali, per esempio, usano per promuovere lo sviluppo nei paesi del terzo mondo. È anche vero però che la soggettività femminile continua a incontrare straordinari e tenaci ostacoli, e che la strada che sembrava semplice, cioè quella di una progressiva emancipazione femminile nella differenza tra i due sessi, ma dentro un percorso comune, si è dimostrata molto più complessa, molto più complicata di quanto non sembrasse alla fine dell'Ottocento.
Era Anna Maria Crispino che ci ha raccontato molto velocemente un po' il cuore del libro 8 marzo, storie, miti, riti della giornata internazionale della donna di Tilde Capomazza e Marisa Ombra, e libro in cui, per ricapitolare, si scopre che la data dell'8 marzo fu stabilita a Mosca nel 1921 durante la seconda conferenza delle donne comuniste. Comunque, per fugare ogni dubbio, la tragedia dell'industria dove queste più di 100 donne lavoravano fu vera e immane, ma vi furono anche uomini tra le vittime, e tra l'altro avvenne nel 1911 e non nel 1910 come la tradizione vorrebbe. Parlando sempre di donne, dobbiamo andare a Verona, perché questa sera c'è una interessante fiaccolata di sensibilizzazione sul dramma della prostituzione schiavizzata. Il titolo: Stop alla tratta, libera la vita. Si parla proprio di tratta delle donne, delle giovanissime, e ne abbiamo parlato con Giovanni Paolo Ramonda, che ha preso il posto di Don Oreste Benzi, dunque successore del grande Don Oreste, e che quindi guida la comunità Papa Giovanni XXIII, comunità che ha organizzato questa fiaccolata. Quando dicevamo si parla di tratta, sembra quasi di andare indietro nel tempo, ma in realtà non è così.
No, è una nuova forma di schiavitù che veramente mette in evidenza il dramma di queste donne. Nostre sorelle molte volte potrebbero essere le nostre figlie, perché sono molte di loro minorenni, che vengono ingannate, no? Nei loro paesi di origine, con promesse di lavori, insomma, nel mondo occidentale, quindi agiscono sulla povertà, sulla miseria. Ma ecco, noi questa sera vogliamo camminare accanto proprio a queste donne, perché sulla dignità della donna in questa festa dell'8 marzo realmente non si deve trattare, non si può trattare, perché ogni persona ha un valore intrinseco, unico, e quindi anche queste donne.
La comunità Papa Giovanni XXIII, tra l'altro ricordiamo anche il fondatore Don Oreste Benzi, è attiva in Italia e in 27 paesi del mondo. Da oltre 20 anni è impegnata nel campo della prostituzione e della tratta. Avete visto un aumento del fenomeno?
Il fenomeno, ecco, in alcune situazioni, un po' come a macchia di leopardo, è regredito grazie anche a tutto il lavoro di diverse organizzazioni come la nostra, della Comunità Papa Giovanni, ma anche altre che praticamente assediano il territorio con una presenza non violenta di condivisione con queste ragazze, con centinaia di unità di strada. La Comunità Papa Giovanni ne ha più di 20 in tutta Italia, ma anche in altre parti del mondo, dove ogni sera incontriamo queste ragazze. Quindi là dove c'è questo lavoro di presenza, ovviamente decine e decine di ragazze di fronte a una reale alternativa, che è quella di intanto una tutela contro la paura di essere anche uccise, la paura che ci siano delle ritorsioni sulla famiglia, ma soprattutto l'accoglienza, per cui queste ragazze vengono accolte nelle nostre famiglie, nelle nostre case famiglia, ma viene anche portato avanti tutto il lavoro perché possano avere riconoscimento giuridico attraverso l'articolo 18, quindi un lavoro di sinergia istituzioni con lo Stato italiano. Ecco, là dove c'è questo lavoro c'è una regressione, c'è però d'altro canto un ritorno attraverso le case chiuse, che non sono assolutamente legali, ma questi nightclub mascherati, cioè c'è tutto un lavoro che quindi alimenta ovviamente questo traffico che le organizzazioni criminali fioriscono ovviamente anche a livello economico grazie a questo traffico.
C'è abbastanza attenzione mediatica e sociale riguardo al fenomeno della tratta o tende appunto a scivolare sempre nel dimenticatoio?
C'è su alcuni episodi estremi, purtroppo, quando ci sono ragazze che vengono massacrate, vengono uccise, vengono violentate, allora i mass media quasi come un sussulto di dignità umana danno voce a questo, però il problema è di assediare veramente e di cercare di rimuovere le cause che producono questo fenomeno. Per questo che la comunità Papa Giovanni XXIII, e questo dobbiamo dire che è una voce un po' isolata, crede molto sulla richiesta forte, come faceva Don Oreste Benzi, della conversione del cliente, cioè non è possibile che circa 9 milioni di maschi italiani, molti di loro mariti, molti di loro genitori, comprino in modo così basso, così superficiale, così disonorevole il corpo di queste ragazze. Cioè, noi vogliamo chiedere anche questa sera un sussulto alla dignità, oltre che della donna, di questi uomini. Cioè, noi crediamo che l'uomo non è il suo errore, quindi al limite comprendiamo che l'uomo che non è pienamente realizzato in una vita affettiva coniugale possa avere queste elementi di depravazione, ma l'uomo non può essere un errore permanente. Quindi noi chiediamo assolutamente che ci sia un forte contrasto all'azione del cliente, a costo di intervenire come hanno fatto molti stati del nord Europa, in primis la Svezia, che ha ottenuto una forte riduzione della prostituzione proprio agendo sul cliente.
Con che tipo di prevenzione, di educazione, quindi aiutare questi uomini, questi 9 milioni di uomini, se fosse possibile?
Sì, noi vogliamo fare anche un appello alle donne mogli di questi uomini, che però molte volte sono all'oscuro di questa attività alternativa che il marito porta avanti. Noi certamente crediamo che là dove c'è una sufficientemente adeguata vita di relazione affettiva, coniugale, anche dal punto di vista erotico, sentimentale, certamente va a togliere veramente alla radice. Molti di questi uomini sono frustrati, disamorati da un punto di vista coniugale, però c'è una loro responsabilità personale che assolutamente è loro e non va imputata alle loro mogli. Però un lavoro sulla coppia, quindi sui nuovi giovani, sulle nuove coppie, cioè noi crediamo che la vita affettiva, la vita coniugale è un dono stupendo che Dio ha dato all'umanità, non solo per la procreazione ma anche per il benessere dei coniugi. Quindi è su questo livello anche preventivo che va attuata la cura. Ciò non toglie che sia però necessario anche un intervento molto deciso di contrasto, quindi al cliente, ma di contrasto anche a queste organizzazioni criminali, al punto da denunciare, da avere una forte azione di denuncia.
Vogliamo chiudere con una frase, un ricordo magari di Don Oreste Benzi?
Questo infaticabile apostolo della carità, come aveva felicemente definito Benedetto XVI il giorno della sua salita al cielo. Ma Don Oreste lui diceva appunto che nessuna donna nasce prostituta, cioè ogni donna è una meraviglia, è un capolavoro di Dio, anzi il futuro dell'umanità passa attraverso, e oggi proprio la festa della donna, attraverso questa intelligenza d'amore che risiede in tantissime donne, madri o anche singoli, attraverso la competenza genitoriale, nell'essere madre, ma anche nelle capacità imprenditoriali, lavorative, professionali, cioè la donna veramente è questa meraviglia che poi in Maria, nella Theotokos, nella madre di Dio, è la donna compiuta, ma ogni donna è un progetto di Dio per l'umanità, è il sogno di Dio sull'umanità. Allora questo slogan che diceva Don Oreste è verissimo, cioè nessuna donna nasce prostituta, cioè noi dobbiamo accompagnare la donna a sviluppare tutte le sue capacità, tutte le sue potenzialità, è quello che la comunità Papa Giovanni cerca di fare sia con queste ragazze schiavizzate, ma anche con le donne che sono segnate dall'esperienza dell'handicap o di altre situazioni di malattia mentale, cioè ogni donna, anche se a volte esprime nella sua carne, nella sua psiche una sua fragilità, è un meraviglioso dono di Dio.